שלום, שלום, שלום לכולם, שלום תוצי, שיאמו קיווי, ראוניתי פר נוסטרה קווינטה איצ'ונה די תנ"ך ספר מלאכים ליו די זה, פרימו. ואוג'י, קווסטה קווינטה דדיקטה על הסטוריה דל רי אחאב, הסו פרסונה, הקפיר, הקופרסיטה לסו פרסונה, אי קפיטולי כאוליאמו פרלר סון, סיידי כדישוטו, אינקה סלטר על קפיטולו ונטה, דו זה סבילופנו לסיזות הסטוריה, personal, diciamo, di questo re. Ahav è ricordato nel Tanakh come uno dei re più cattivi, nel senso che più si è adatto a praticare l'idolatria, Sharit Maker, la Odavodazah, che si è adatto con tutto su persona a praticare l'idolatria. Ma certamente Ahav è una persona complessa, perché anche quando fa Odazora sempre si dice che diciamo non è la sua iniziativa, sì, perché ha seguito il consiglio del suo moglie, quindi già come si dice uno fa una cosa perché suo socio lo incita a farlo, magari non è così la sua voglia propria, possiamo dire. Questo show è dedicato alla memoria del mio maestro padre, abbiamo sempre in fase di fallecito 15, fallecito, morto 15 giorni fa. La Gemara nel Trattato Sanhedrin dice che ci sono tre re nella nostra storia che non entrano nell'Olam Abba: Yerovam, Ahav e Menashe. Di Yerovam abbiamo parlato nell'altra edizione, Ahav sarà il tema di oggi, Menashe non sarà da noi perché già è uno dei re del libro secondo di Menachim. Ma perché Ahav non ha parte del mondo futuro? Allora dice Ahav, Ah la Shamaim, ve Av la Avodah Zarah, fratello del cielo e padre delle idolatrie. Quindi già questa Gemara lascia capire che c'è qui una persona molto complessa, non è una ovvietà quello che noi lo, della forma che noi lo ricordiamo, come il re più cattivo, uno dei più cattivi, uno dei più idolatri, il fatto che nascera peggio ancora. Ma ci sono due aspetti, uno che da un lato è fratello del cielo è una cosa positiva, tanto che Avraham nel fin di questa sughia nel Trattato Sanhedrin dice che Ahav Shakul Haya era diviso in su persona, era diviso in sui meriti, ma quando discute dice ma come mai faceva Avodah Zarah, cioè ci sono delle opinioni, ma l'idea è che Ahav è una persona più complessa di quello che pensiamo e quello che vogliamo oggi vedere alla luce sempre dei shiurim del maestro Rav Uri Shelby. Cosa conta il Tanakh su Ahav? Okay. Ahav è della dinastia di Omri, figlio di Omri. Omri fonda la terza, possiamo dire, la terza dinastia del regno di Israele, che dura durante 4 generazioni. Questo è un fatto speciale, non è ovvio, perché come abbiamo detto più di una volta, il regno di Israele è instabile politicamente, dove si cambiano le dinastie spesso, i 4 re della stessa dinastia è una bella cosa, anzi che abbiamo questo dato positivo, più di una volta il profeta con chi aveva dovuto vivere, discutere, il profeta, il famoso Eliao, del quale parleremo la settimana che viene, le aveva fatto la maledizione, diciamo così, che non rimarrà nessuno discendente vivo di questa casa, eccetera, tante parole molto dure, perché Ahav presenta con sé degli aspetti molto molto problematici. In cosa si caratterizza Ahav, almeno l'Ahav della Bibbia? Semplice, la Gemara anche io dice di questa maniera, le cose più grave che faceva Yerovam sono considerate per Ahav le cose più piccole, vuol dire che Ahav segue il fondamento che metti Yerovam al introdurre la idolatria al popolo ebraico, ma c'è una differenza qualitativa grandissima tra Ahav e Yerovam. Yerovam ancora è connesso con Yerushalayim e anche le sue vitelli che fa, li fa in nome di Dio, come abbiamo spiegato la settimana scorsa. Ahav non conosce più il nome di Dio, Ahav si dedica all'idolatria del Baal. importata per sua moglie Isabel, figlia di Etbal, il re di Tiro, del Libano. Di nuovo, Etbal è la divinità principale del Canaan. E cos'è questo dio? Etbal e Ashtore sono una coppia, il maschile Baal, il dio maschile, la diosa femminina è Ashtoreth. Ashtoreth rappresenta la fertilità, il Baal rappresenta la pioggia. Nell'Oriente Medio, il tema della pioggia è un tema principale, cruciale della vita, che occupa la testa delle persone. La Gemara dice che Jehovam aveva messo o metteva un altare o una statua in ogni sulco, in ogni parte della terra, in ogni apertura della terra dove si plantano dopo i chicchi. Vuol dire che Baal, perdono, che Ahav aveva il servizio religioso in relazione del Baal come un punto principale della sua vita, perché Ahav è il tipo che sta molto preoccupato con il bene materiale, il sviluppo materiale del suo regno. Questo comincia con suo padre, Omri. Omri, anche lui, è criticato nel Tanakh, è criticato anche tra i Chachamim, ma è considerato uno di quello che sì, entrano nel mondo futuro. Perché merito? Perché Omri amava Eretz Israel e aveva costruito una città in Eretz Israel, che probabilmente è l'unica città che non si trova in un posto antico, storico, fatto per i Canaani. Vuol dire che le città, tutta la costruzione municipale dei posti dove si assentano gli ebrei, con la conquista di Yoshua, eccetera, è su una base cittadina cananea, possiamo dire. Omri è totalmente originale in quello che lui fonda una città totalmente del niente, diciamo così. Compra una montagna di un signor chiamato Shemer, in questo monte, questa montagna, questo posto alto, fonda la sua capitale, che diventerà la capitale del regno di Israele, fino alla sua distruzione, la città famosa di Shomeron, che dopo diventa il nome della regione, fino ad oggi si chiama Yehuda e Shomeron, Yehuda è una parte, Shomeron è l'altra parte, e tanto che noi conosciamo questa nozione dei famosi Samaritano. I Samaritano sono quegli abitanti di Shomeron importati o deportati, meglio dire, per l'imperio assirio quando deporta gli abitanti originari di questa regione, gli ebrei dell'Egitto. Quindi Omri fonda la città di Shomeron che diventa un punto importantissimo. Shomeron è uno dei posti, oggi chiamato Sebastia. E diventa una città molto importante che fino adesso ci sono delle scavazioni archeologiche e possiamo capire, abbiamo trovato delle cose interessantissime per sapere la magnificenza, la grandezza, l'importanza, la ricchezza del regno di Israele. È importantissimo quando mettiamo a fronte alla visione del Tanakh i fatti storici, archeologici, confermati dall'archeologia, vediamo che la realtà è molto interessante. Il Tanakh ricorda il regno di Israele come un regno cattivo, i re come i re Avodah Zarah, Ahav, Yerovam, eccetera. Ok, i fatti storici sono interessantissimi. I Chachamim anche qualcosa ricordano di questi fatti storici, perché c'era la tradizione di questi fatti. Per esempio, Ahav sappiamo che era un tipo grandissimo, un re importantissimo nell'Oriente, ha partecipato a una battaglia che diciamo, ha marcato la storia dell'Oriente antico per 100 anni. Ha fatto un patto con altri 10 o 12 re dell'area, della regione, è una battaglia che era molto significativa. Perché il Tanakh lo menziona? Perché il Tanakh non lo considera importante. E cosa vuol dire? Cosa considera il Tanakh importante? Il servizio a Dio, la idolatria, i profeti, le parole, la critica, la condotta, eccetera, eccetera. Questi fatti storici, politici, diciamo così, sono visti come poco importanti, perché vogliamo mettere in evidenza quello che Ahav fa, o nel nostro caso, quello che Ahav fa di cattivo. Quello che Ahav fa di positivo è un po' lasciato dietro, è ricordato in questa tradizione che lo vedi a questo Ahav come una persona complessa. Ha quindi un grandissimo re, ha ampliato l'area politica del regno di Israele, basa e amplia la città di Shomron, costruì dei palazzi, ritrovati pezzi di questi palazzi con dei pezzi di marfine, eccetera, costruzione enorme, monumentale, un grandissimo re, un grandissimo re. Ma nel tema della cultura ebraica, dell'identità ebraica, è molto complessa la sua cultura. Rabin incentiva o lascia sviluppare, diciamo, il lavoro, il servizio del Baal e della Vodazara, che di nuovo il Baal, come il dio della pioggia, è il tipo che ci preoccupa, diciamo, è di lui che dipende il benestare economico del paese. La pioggia è la base dell'agricoltura, l'agricoltura è la base di una economia dell'Oriente Medio, se non la conquista, l'agricoltura, certamente era il fondamento. Quindi Ahav, un re molto significativo, importante, che vuole far crescere, sviluppare il suo regno e anche ha delle grandi riuscite politiche, anche militari. Nel capitolo 20, lungamente, il Tanakh conta il conflitto militare che mette Ahav fronte a Ben-Hadad, il re di Aram. Gli Aramim, che sono vicini e che sempre sono vicini nemici del popolo ebraico, escono a due campagne, due battaglie contro gli ebrei, e nelle due volte perdono. Ma è interessantissimo che quella prima volta di questo primo capitolo di questa guerra, già nella prima volta, Ben-Hadad perde totalmente la battaglia e si deve nascondere in una città dove arrivano anche i soldati di Ahav, e stanno per prenderlo. E uno dei consiglieri dice: "Ma caro re, dovete sapere che i re di Israele sono dei re di misericordia, gli ebrei sono misericordiosi. Sì, gli chiediamo, diciamo, la misericordia, la clemenza, probabilmente lo farà." E è quello che fanno. Rettifico, quindi nella prima battaglia Ben-Hadad riesce a scappare, nella seconda battaglia, che succede dopo di un anno, di nuovo c'è una grandissima vittoria del popolo ebraico, quando colpiscono 100.000 soldati dei Aramei, Ben-Hadad si nasconde in una città. E cosa fa? Come abbiamo detto, decide di chiedere per la sua misericordia, la clemenza del re degli ebrei. Si vestono di sacchi e bene, fanno uno piccolo teatro, diciamo così. Cosa succede quando, è quello impressionante, quando Ahav sente che il re non è morto durante la battaglia, dice: Ha'od, ha'odeno hai ahiu, è ancora vivo, è mio fratello. Lo chiama di fratello, lo fa salire alla sua carrozza, gli fa un onore enorme, come se era un vittorioso di questa guerra, di questa battaglia. Lo liberta, gli dà anche dei regali, terra, eccetera, dei posti. È una cosa assurda che non diceva: come mai? La spiegazione di nuovo è questa: siamo in guerra, ma siamo amici. Perché siamo amici? Perché siamo nel stesso pensiero, anche abbiamo gli stessi dei, al finale siamo fratelli. E questo di nuovo fa capire questa complessità di Ahav: siamo amici dei nemici. Siamo nella stessa cultura, adoriamo gli stessi dei, ammiriamo le stesse idee, siamo molto vicini. Quindi anche quando facciamo la guerra, un po' una guerra sportiva, diciamo così, non possiamo esagerare e sterminare il nemico. Dall'altro lato c'è un midrash bellissimo che Tanakh dice che quando nell'inizio della storia, quando Ben-Hadad faceva le minacce, una volta, si sentiva forte, una volta ha mandato a Ahav, prima delle guerre e delle battaglie, a chiedere tanti imposti, anche le ha chiesto scravi, figli, eccetera, tante cose, e c'è scritto nel Tanakh, le ha chiesto Mahmad Einav, la pupilla delle sue occhi, e al quale Ahav si è rifiutato. E questo ha generato la guerra e le battaglie che abbiamo descritto. Dice il Tanakh, dice il Midrash, cosa era quello Mahmad Einecha, la pupilla degli occhi? Dice il Midrash, un Sefer Torah. rinnovo la complessità di Ahab è questa, che lui sta disposto a dar tutto al suo nemico per magari risparmiare una guerra che al final succede, anche quando le costa tanti imposti, oro, eccetera, anche dei schiavi, delle schiave, anche magari schiavizzare qualche membro della famiglia, ma quando se li chiede il sacerdote va, no. Cioè, non si capisce, è un tipo che fa idolatria, se admira l'idolatria così, la pratica con tanto piacere, la diffonde, cosa fa con il sacerdote va? Un simbolo nazionale. Av è di nuovo questa personalità complessa che ammira, ama, praticamente, intellettualmente sta in un posto di idolatria, ma emotivamente sta in un'identità ebraica genuina, classica. E su questa persona complessa, Rav Kook ha scritto nel suo libro Ruot, che può essere che in certo aspetto, mi parlava del Nefesh e del Ruach, in un certo aspetto della persona è più elevato che quello che ama la costruzione fisica del popolo ebraico di quello che, diciamo, in non pratica non è una persona molto religiosa, è più elevato spiritualmente che quello che, al contrario, è molto pratico nel suo compromesso religioso, ma non si identifica con l'opera nazionale e l'identità nazionale del popolo ebraico. Rav Kook ha scritto questo pezzo nel suo libro Ruot, questo è uno dei pezzi che ha generato una critica molto feroce contro le parole di Rav Kook, e quando uno dei Chachamim di Tver, dei cabalisti di Tver, che insomma, come mai dove dice questa cosa, dice Rav Kook l'aveva trovato su il Shaar HaKavanot dell'Arizal, un libro fondamentale, classico della Kabbalah, dove diceva che l'anima di Ahav era un'anima elevata, nel senso che aveva questo amore molto grande, questa dedicazione all'orgoglio nazionale, all'identità nazionale, a quello che è la costruzione del popolo. Quindi anche portato sbagliatamente a chiaramente l'idolatria per star sicuro che ci sarà pioggia, che la situazione economica sarà buona, quella dedicazione alla costruzione fisica del popolo ebraico, questa parte, diciamo, fisica, concreta della nazione che preoccupa il re Ahav, lo innalza in un posto alto nella nostra visione, e fa di lui veramente una persona molto complessa e complicata, tanto che vedremo nel senso che viene anche un Ahav che fa teshuva, possiamo dire praticamente che in un certo momento c'è una teshuva di Ahav. E si ritorniamo alla storia per non saltare troppo e ricordare veramente quello che ha fatto Ahav, almeno quello che è descritto nel Tanakh. Siamo nel capitolo 16, Toda Shah, dove dice nel versetto 29 del 16° capitolo, Ahav ha regnato su Israele durante 22 anni, che è un bel numero di anni, ma dopo di questo c'è scritto, Yaas Ahav ben Omri, Hara ben Adonai, Mikol Asher Lefanav, che ha fatto il cattivo negli occhi di Dio più che tutti quelli che l'avevano anticipato. E le hatot, i peccati di Rovam, erano le poche cose che lui faceva, perché faceva molte cose di più. Abbiamo detto un upgrade della idolatria di una rappresentazione fisica del Dio di Israele a quello molto più lontano, una idolatria vera e propria importata su moglie Isabel. Cosa fa di più? Persegui, diciamo, la religiosità, possiamo dire. Ma Yasa Chav et Asherah, ha fatto anche l'Asherah, che è la coppia. Ma Yasa Chav la Sot l'Achiset Hashem, e ha anche aggiunto per arrabbiare a Dio, Mikol Malchei Yisrael Shofanav, di tutti gli altri re di Israele che l'avevano anticipato. Nel suo tempo si costruge la città di Gerichò, che anche lei era una cosa un po' assurda. Devo contare un po' questo episodio. Ho contato un con il loro. Josua, quando conquista Gerusalemme, la prima città conquistata è la città di Gerico, che è considerata la porta, la chiave dell'Eretz Israele. Lui prende una decisione per iniziativa propria di fare questa città un cherem, cherem vuol dire una dedicazione all'alto, al religioso, nel senso che la città è bruciata e deve essere lasciata così come monumento che ricorda la conquista, anche la conquista miracolosa di Eretz Israele, la conquista di Gerico era fatto risultato di un miracolo. Fatto per Akadosh Baruch. Quando Yeshua fa questa decisione, gli dice: chi oserà ricostruire Jericho sarà maledetto di tal forma che con suo primo figlio metterà le fondamenta e con suo ultimo figlio costruirà e metterà le porte della città. Quindi c'è una minaccia molto grande. Succede che nel tempo di Ahab uno degli amici, diciamo così, che si chiama Hiel Bet Ha'eli, decide ricostruire, è il capo, diciamo, della ricostruzione della città di Rehob, il Tanakh dice, Ba'aviram Bechoro Yisda. Quando ha messo le fondamenta e Chosbechai ha morto suo primogenito Aviram, Ubisegur Seiro, Hezir della Pea, e al metter le porte della città, ha perso il suo ultimo figlio, chiamato Segub, che dovrà nascere di Berbio di Shominium, per comprire la parola di Dio attraverso Yerushalayim. Succede una cosa assurda, che di nuovo non si capisce, ma fa parte di questa complessità. La costruzione dell'Eretz Israele è molto importante. Costruire una città in Eretz Israele è la cosa più importante. Quindi, si lascia dietro la religiosità, le regole della religione, le tradizioni orali che loro avevano, dicevano di forma categorica di non costruire, ma anche si lascia dietro il cervello, la logica, e non si vede la probabilità. Perché se c'è una minaccia che si realizza, che succede, dopo di uno già basta per capire, sarebbe, è ovvio, diciamo, basterebbe per Hiel, il costruttore della città, vedere su Chosbechai primogenito morire per capire che la minaccia di Yoshua succede. Lo strano è che dicono che lui aveva 10 figli e che ogni alcuni mesi, alcuni anni moriva uno di loro e lui diceva sempre: ah, casualità, non c'entra niente, cosa c'è, eccetera. Quindi la cecità, la incapacità di vedere come le parole divine si realizzano di fatto a un prezzo molto caro, carissimo, non c'è cosa peggio. E continuando, perché l'obiettivo, la costruzione della città, è un obiettivo così sacro che annulla tutto il resto. E il resto, le tradizioni, la logica, il sentimento, eccetera, la paura. Su questa base succede un evento interessantissimo che dobbiamo contarlo, che è la decisione di. Con questo anticipiamo un poco perché la storia di Eliyahu è così complessa. Che prenderà un po' di nostro show per capire meglio gli eventi con Ahab. Eliyahu il profeta è la prima volta che viene menzionata. Viene qui nell'inizio del capitolo 17 dicendo che Yoshua, prendo anche Eliyahu, della città di Gilad, viene Ahab e lo minaccia e gli dice: questi anni adesso non ci sarà più pioggia per un bel tempo, finché non si ferma la costruzione della città, finché non fanno Teshuvah, che lasciano di fare la adesso il castigo è la non pioggia. E possiamo capire, adesso che capiamo come Ahav si dedica al Baal, che è il dio della pioggia, il castigo della pioggia è il castigo più opportuno, giustamente. C'è un Midrash di fondo che dice che perché Eliyahu genera questo evento? Mosè dice che una delle volte viene il profeta Eliyahu a consolare Ahiel Bet Ha'eli per la morte di uno dei figli, magari per ultimo. Chi si trova in questo momento? Anche il re, grandi amici, e Eliyahu lo fa vedere a Ahiel, il padre, che la minaccia di Yoshua succede, sì? Questa maledizione si sta realizzando. E Chia gli dice: no, è casualità, non c'entra niente, come mai? Lui dice: ma cosa stai dicendo? viene Ahav e dice: ma vedi una cosa, c'è scritto nel Tanakh che ogni volta che se, fa parte del Shema, che lo leggiamo al secondo brano, diciamo, dice che se non se pratica la religione e si fa Avodah Zarah, non ci sarà la pioggia. Quindi dice il re Ahav, voglio capire, la minaccia del chi è più forte, il maestro o l'allievo? Il maestro, certamente. La minaccia, in questo caso Moshe Yoshua, l'allievo. La minaccia del maestro non succede niente. Noi stiamo facendo Avodah Zarah popolarmente e questa minaccia non succede. Perché devo dare credibilità alla minaccia dell'allievo che è più debole del stesso maestro. Quindi con Moshe non succede niente, questa minaccia non è vera, anche quella di Yoshua non c'entra, e quello che succede è una mera casualità, diciamo così. E questa visione arrabbia molto al profeta Eliyahu, gli dice: ma per farti vedere, di fatto adesso non ci sarà più. E con questo comincia un'epoca lunga di secca. Per un bel tempo, che è una cosa molto difficile per tutto il popolo, che tante persone anche muoiono di fame. Risultato di questa storia, cosa succede? Succede che Eliyahu è perseguito per i sviri di Ahav, però l'orientazione di Dio si nasconde in Tzofat, nella casa di una vedova che lo protegge, dove succede un gran miracolo di resurrezione del bambino di questa moglie. Dopo di questo, nel terzo anno, Ahav, dopo 3 anni di secca, di ambrunia, Ahav cerca Eliyahu perché sa che lui, diciamo, ha in sue mani le chiavi della pioggia, e Eliyahu finalmente accetta avere un incontro con Ahav. Salto un po' dei dettagli di questa storia, che è bellissima, ma diciamo che l'incontro è una gara religiosa. Se scegli il posto di Hava Carmel, per una tradizione piuttosto ebraico cristiana, quello posto si chiama oggi Keren HaKarmel, è un posto vicino il villaggio di Osafia, dove vivono i Druzim, e in quello posto è dove tradizionalmente succede questa gara religiosa. Cosa fa Eliyahu? Propone una gara religiosa. Gli ebrei, diciamo i rappresentanti degli ebrei, lui stesso, Eliyahu, il profeta, frente a tutti i sacerdoti dell'idolatria, nevi Baal, 450, faranno dei sacrifici, e il sacrificio che verrà un fuoco a bruciarlo del cielo, la Boyut, sarà prova di che questo è il Dio verdadero, vivo, attivo, eccetera, eccetera. Ahav accetta la sfida, di fatto si incontrano tutti questi Nevi'eh Baal, i profeti del Baal, i sacerdoti del Baal. Nella carmese prendono 2 animali, Eliyahu propone ai rappresentanti della maggioranza di convincere, e di fatto loro cominciano a fare tante tefillote, si cortano e gridano e fanno dei scandali, tutto il teatro della idolatria, e non succede niente, il loro sacrificio non è bruciato, non viene un fuoco del cielo a bruciare. Il Midrash anche dice che dentro dell'altar era nascosto Chiel Betaili, lo stesso Chiel, costruttore della città della città che avevo menzionato, e chi cerca di accendere il fuoco dentro, sotto l'altar, castigato con una serpente che lo ammazza. Ma diciamo che non succede niente. Quando viene l'inizio del pomeriggio, è la volta di Eliyahu, arriva Eliyahu, Mo, diciamo, bagna l'altare che aveva ricostruito, l'altare di Dio che era stato distrutto ovviamente per disuso, lo bagna con 12 bottigli d'acqua che rappresentano le 12 tribù di Israele e chiede a Dio di far fare il miracolo, una tefillah molto forte che fa Eliyahu, che al finale scendi un fuoco del cielo, si brucia la carne, l'altare, le pietre, tutto, eccetera, eccetera. Il numero qua è molto grande, la cosa è molto grande, il popolo ebraico grida, Hashem Elohim, Hashem Elohim. Nell'inizio della guerra, quando Eliyahu si incontra in questo evento famoso e teatrale, dice al popolo ebraico una frase famosissima, Ad Mattai, a tempo Sehim, Hashem Haseipi, fino a quando voi sarete, diciamo, praticando i due lati. Di nuovo, una descrizione letteraria bellissima della complessità della identità nazionale degli ebrei in quel tempo, fanno uso dei due estremi, l'estremo divino ebraico, il rispetto idolatra del Baal. Quindi c'è una divisione, una dicotomia della persona religiosa del popolo ebraico, come vediamo, come abbiamo visto anche nella persona stessa del re Ahab, che da un lato è un gran, diciamo, gran nazionalista, gran costruttore, gran re, basta dire così, e dall'altro lato un gran idolatra. La vittoria di Eliyahu in questo evento è unica, non c'è dubbio, non c'è nessun dubbio, il popolo ebraico grida Hashem Elohim, Hashem Elohim, e da dopo di questo castiga, diciamo così, castigano e ammazzano tutti quelli sacerdoti del Baal. Cosa succede dopo di questo? Praticamente niente. Praticamente niente, il popolo ebraico continua a praticare l'idolatria. La moglie, che è la cattiva di questa storia, senza dubbio, del re Ahav, gli dice: io ti troverò e ti ammazzerò, come avete fatto con loro, io ti farò lo stesso. Possiamo vedere questa complessità di questa personalità di un tempo dove c'è una dedicazione molto grande, e questo voglio anche confermare per l'archeologia. La teologia anche conferma la ricchezza, la espansione, la importanza del regno di Israele nella sua regione di Giuda. È vero che nel Tanakh non è una cosa molto ovvia, è un po' velata nel testo, ma la teologia conferma che il regno di Israele era molto più ricco, molto più costruttore, molto più strutturato economicamente che il regno di Giuda. Tanakh non lo valora molto perché i problemi sono dei problemi strutturali, religiosi, etici, eccetera, eccetera, ma conferma questa analisi che abbiamo detto. Da un lato c'è una valorizzazione del popolo ebraico, l'importanza della nazione, la voglia di costruire questa nazione, di fare delle nuove città, nuove conquiste, grandi guerre, grandi vittorie, e dall'altro lato un sbaglio culturale, religioso, che ti fa fare diventare amico dei tuoi nemici, la perdita della identità religiosa, la confusione, la perdita dei valori, non morali in quel momento, ma sì religiosi, possiamo dire. E questo, di nuovo, il Tanakh è sempre opportuno studiare perché anche ti fa capire qualcosa magari nell'attualità, nella pensare, quando noi stiamo vivendo di nuovo una vita dove c'è una certa dicotomia tra la costruzione dello Stato e il ritorno o la connessione a un'identità veramente ebraica, o piuttosto strana, eccetera, eccetera. Vi ringrazio e ci vedremo prima che viene per il capitolo dedicato al magari più famoso profeta del Tanakh, certamente per le sue azioni e meraviglie, il profeta Eliyahu. Shalom, shalom.